Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi parliamo di bambini e utilizzo, diciamo pure smodato, di smartphone e tablet. Diciamo che negli ultimi anni gli schermi sono entrati nella vita dei bambini con una velocità che nessuno aveva più o meno previsto, quindi tablet, smartphone, però anche TV, giochi digitali sono sicuramente strumenti utili, ma possono trasformarsi in un rischio quando diventano davvero dei compagni quotidiani troppo presenti. E persino l'Organizzazione Mondiale della Sanità è chiara in merito: per i più piccoli, soprattutto sotto i 5 anni, un uso prolungato degli schermi è estremamente dannoso per lo sviluppo cognitivo, emotivo e anche motorio. Eppure nella vita reale, tra lavoro, ritmi frenetici, mancanza di supporto, tanti genitori si trovano proprio ad usare lo schermo anche come pausa, come tra virgolette aiutino su quello che pensano possa essere un intrattenimento dei loro bimbi. Ma cosa succede davvero nel cervello di un bambino quando resta troppo tempo davanti ad un display? Quali sono i segnali che non dobbiamo ignorare? Come possiamo trovare un equilibrio sano tra tecnologia e crescita dei nostri bambini? Allora oggi cerchiamo di entrare proprio nel cuore di questo tema. Quanto schermo è troppo? Quali sono i rischi reali? Esistono dei benefici se utilizziamo anche questi device in modo corretto? Possiamo come genitore trovare delle strategie concrete? Bene, per parlare di tutto questo abbiamo invitato la dottoressa Patrizia Tessiatore, che è pediatra, il dottor Giampaolo Ramelli, che è specialista anche lui in pediatria e neuropediatra, e poi al telefono abbiamo il dottor Alberto Pellai, che è medico psicoterapeuta dell'età evolutiva. Grazie mille evidentemente a tutti e tre per essere nostri ospiti. Io ricordo da subito i numeri di telefono, così se da casa qualcuno desidera intervenire, soprattutto fare domande, approfittare della vostra presenza per porre le questioni, ma anche chiaramente è sempre possibile intervenire, dare un parere, raccontare qualche cosa che compete. Io partirei proprio dal dottor Pellai per dire, chiaramente dottore, noi non vogliamo colpevolizzare i genitori, però è davvero diventato un po' facile delegare troppo tempo, troppa educazione a questi device, chiamiamoli così.
Sì, buongiorno a tutti. Il dato di fatto è proprio questo, che mentre noi fino a qualche anno fa parlavamo della inferenza e della presenza massiccia degli schermi portatili, ovvero quelli di smartphone e tablet, soprattutto nella vita dei preadolescenti tra i 10 e i 14 anni, e poi abbiamo cominciato a parlarne, a vederli nella vita dei bambini di 8-10 anni. Ecco, in questo momento il dibattito invece sul tempo dello 0-6, i primi 6 anni di vita dei bambini, in relazione alla pervasività del digitale, è diventato un tema molto urgente, perché quello che ci dicono le ricerche comportamentali è che nella vita di bambini così piccoli la quantità di tempo che viene speso davanti a uno schermo, cioè quello che tecnicamente chiamiamo tempo schermo, è diventata molto massiccia. Abbiamo sempre immaginato il tempo schermo, parlando di bambini dello 0-6, come il tempo della visione della TV, ma in questo momento invece anche per bambini così piccoli non è più uno schermo televisivo quello che ruba la loro energia vitale, occupa il loro tempo libero, ma è il tempo di uno schermo portatile. E credo che questa è una cosa che ci colpisce, no? Vediamo bambini che si muovono nel passeggino e mentre sono fuori nel mondo in realtà stanno concentrati sulle attività del loro tablet. Vediamo bambini al ristorante che invece che sperimentare l'esperienza del convivio si trovano a giocare, quasi a dimenticarsi di mangiare perché hanno in mano uno schermo. E in tutte le esperienze, ecco, in cui c'è del tempo da riempire per il genitore, quasi in modo inconsapevole, è diventata prassi offrire al bambino un'esperienza schermo mediata, e questa cosa oggi sta facendo pagare il conto dal punto di vista clinico, dal punto di vista comportamentale a bambini già così piccoli.
Certo, e pensiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea come la prima infanzia è davvero un periodo di sviluppo estremamente rapido, importante per il bambino. Anche per questo dà delle direttive chiare, sono state pubblicate da poco, addirittura secondo gli esperti dovrebbe essere assolutamente vietato posizionare i bimbi di meno di 2 anni davanti ad un PC o ad un altro, insomma, mezzo elettronico.
È così, e noi non dobbiamo proprio dimenticare il fatto che il cervello di un bambino si modella, si struttura, si forma in relazione alle esperienze che a quel bambino vengono proposte, che sono esperienze che il bambino non sceglie, ma trova disponibili nel proprio ambiente di vita. Quindi è fondamentale che il genitore si ponga proprio la domanda: qual è l'esperienza più nutriente e più formativa per i bisogni di sviluppo della mente del mio bambino? Quando parliamo di sviluppo della mente, parliamo di costruzione, cablaggio di rete neuronali dentro al cervello del bambino, cioè il bambino nasce con una dotazione neuronale quantitativamente molto elevata, ma i neuroni del cervello del bambino non sono ancora collegati fra di loro, e costruire reti neuronali è proprio il compito fondamentale. Oggi le neuroscienze ci offrono molte evidenze scientifiche anche di come una sproporzione di tempo schermo nella vita di un neonato comporti proprio poi un deficit, un difetto anatomo funzionale nella costruzione delle reti neuronali che rispondono invece a un concetto di fase specificità. E quindi se tu non dai stimolazioni, per esempio linguistiche, al bambino, non gli parli, non lo esponi in un ambiente che lo addestra all'apprendimento del linguaggio, ecco che questa mancanza di esperienza correla poi con un deficit nello sviluppo delle reti neuronali nell'area del suo cervello che è deputata a sostenere questa funzione.
Certo, beh, a proposito di cervello, possiamo chiedere proprio al dottor Giampaolo Ramelli, che è proprio neuropediatra. C'è proprio anche uno sviluppo del bambino da 0 a 5 anni del suo cervello, di quello che è concretamente anche la massa cerebrale del bimbo.
Sì, mi riallaccio a quello che diceva il dottor Pellai. È vero che quando un bambino nasce ha unicamente la sostanza grigia, il cervello pesa 0,5 kg, 500 grammi, e nei primi anni di vita, si calcola più o meno tra il quinto e il sesto anno, questi neuroni, questi miliardi di cellule estremamente raffinate che ci permettono appunto di ragionare, di pensare, creano questi collegamenti fra di loro, cioè questa sostanza bianca che permette appunto questi circuiti di apprendere. Ed è chiaro che questi circuiti vengono modellati a secondo degli stimoli che io do, e a partire dal quinto o sesto anno quei neuroni che non vengono inseriti in questi circuiti vengono gradualmente eliminati. Perciò diciamo, io faccio magari l'esempio del computer, cioè io compro un computer vuoto e la funzionalità del mio computer dipenderà dai programmi che inserisco, cioè se inserisco dei programmi estremamente competenti avrò dei risultati estremamente positivi, se invece inserisco tutta una serie di programmi poco validi avrò un funzionamento debole. Ritornando al cervello, appunto, la massa cerebrale, quello che si sa è che passa da 0,5 kg a 1,5 kg, cioè il bambino durante questi 5-6 anni costruisce questi circuiti dati dalle stimolazioni che diamo e diventa un cervello di 1,5 kg, cioè viene formato un chilo di sostanza cerebrale, e questa è la cosa più importante, per quello che è una fase della vita estremamente delicata. E come diceva bene il dottor Pellai, cioè è chiaro che se io ho delle funzioni di tipo creatività, gioco, esperienze, fortifico queste strutture cerebrali, avrò un bambino che avrà delle competenze. Se invece con queste device ho un bambino che riceve solamente degli stimoli visivi e uditivi, ma manca tutte quelle capacità creative, avrò delle regioni cerebrali che saranno poco sviluppate, perciò avrò un bambino che avrà delle difficoltà, mentre magari avrà delle competenze che nella vita quotidiana probabilmente servono a poco. Perciò diciamo, cioè io non voglio essere un talebano, però dico, ecco, rendetevi conto che avete un molto banalmente un PC che potete assolutamente modellare, modellatelo il più possibilmente positivo e evitate appunto, diciamo così, tutte queste stimolazioni date da questi apparecchi che di per sé portano poco alla funzionalità futura del vostro bambino.
Certo, quindi è molto importante, cavalcando l'esempio che lei sta facendo del computer, quali programmi scelgo, cosa metto in questo computer, però va anche detto che il bambino proprio nei primi 5 anni di vita ha questo sviluppo cerebrale talmente importante, per cui a volte le occasioni perse poi non si potranno più recuperare più avanti. Prima abbiamo parlato tra di noi, abbiamo fatto l'esempio della lingua, chissà anche quanti tra gli ascoltatori a casa hanno avuto modo di vedere bambini bilingui, perché un genitore parlava una lingua, un altro un'altra, e sono cresciuti con due lingue madri, le parlano alla perfezione. Sappiamo tutti invece noi che abbiamo provato a studiare le lingue più tardi, come per quanto bene possiamo poi impararle, saperle parlare, non saremo mai a quel livello, quindi...
Sì, appunto, cioè, questo è l'esempio classico, cioè la lingua è veramente l'esempio classico. L'ho sperimentato di persona perché ho fatto una buona parte della mia formazione nella Svizzera tedesca, e i miei bambini hanno avuto la possibilità di crescere tra l'altro a Berna, e in casa parlavano tra di loro Berndeutsch, con noi chiaramente il ticinese. Quando andavamo in vacanza chiaramente eravamo bernesi, però quando io ero in ospedale, mi ricordo ancora le ultime volte a Berna, mi chiedevano: ma lei è già da tempo in Svizzera che parla così male il tedesco? Cioè sono delle finestrelle che rimangono aperte per un certo periodo, poi si chiudono e poi dopo non abbiamo più la possibilità. E questo è un esempio, però ci sono altri esempi, per esempio il riconoscere, il fatto del contatto visivo con la persona, cioè il costruire la comunicazione emotiva con un'altra persona, il fatto di riconoscere la gestualità, la mimica. È chiaro che se io come esempio unicamente dei video perdo tutta una serie di fattori che mi permettono di comunicare con l'altra persona, nel senso che il cervello in questo periodo è talmente plastico, è talmente ricettivo, cioè il bambino osserva e impara, ingloba e memorizza in un tempo estremamente veloce, ed è chiaro che devo, dal mio punto di vista, bisogna fare molta attenzione. Poi come pediatra si è soprattutto preventivi, cioè non devo aspettare fra 30-40 anni quando mi diranno che insomma le onde elettromagnetici favoriscono le alterazioni genetiche, i tumori cerebrali e tutto questo. Cioè è importante essere preventivi e sapere che è un periodo delicato, e se voglio proteggere i miei bambini devo fare attenzione a quello con cui li nutro.
Certo, abbiamo ricevuto già un paio di messaggi. Francesca ci dice: guardiamo le mamme che camminano sul marciapiede, non vedono chi gli passa accanto, che esempio danno ai loro figli. E invece un'altra ascoltatrice dice: secondo me sono i genitori in primis ad essere rieducati su questo argomento, loro restano sempre l'esempio e come tali hanno responsabilità verso questo nuovo mondo, forse troppo tecnologico, a discapito della vita vera. Dottoressa Tessiatore, abbiamo già accennato, questo computer deve essere alimentato e alimentato bene, quindi è molto importante cosa noi diamo ai bambini.
Sì, buongiorno e grazie dell'invito. Senza dubbio il pediatra si ritaglia il compito di costruire un'alleanza con la famiglia, con i genitori, con i nonni, E questo va fatto sin dai primi controlli di salute. Noi vediamo il bebè per la prima volta a un mese, non è assolutamente sbagliato affrontare queste tematiche. C'è anche da dire ovviamente che poi ai step by step, come si dice, ai vari controlli saranno da affrontare famiglia per famiglia, non una demonizzazione del genitore, cioè non ci poniamo ai due opposti, ma cerchiamo di trovarci su un terreno comune per affrontare soprattutto che cosa viene mostrato ai bambini, quindi che cosa sono i contenuti e poi con chi li vedono questi contenuti. Ulteriore domanda, in quale momento della giornata li vedono questi contenuti? Quindi li vedono la sera, prima di andare a dormire, li vedono mentre mangiano, quindi si sostituiscono forse ad altre routine, ad altri momenti importanti, familiari. E eventualmente questa visione, questi device, che sia il telefonino, che sia il tablet, eccetera, tolgono tempo ad altre cose, tolgono tempo allo sport, tolgono tempo agli amichetti, tolgono tempo all'uscire. Ecco, queste sono tematiche importanti di cui discutere con le famiglie, con i genitori, ma poi con gli adolescenti stessi, perché poi via via che il bambino e il ragazzo cresce c'è bisogno di parlare direttamente e sempre di più insieme a lui o a lei.
Beh, certo, per il genitore non è facile né affrontare tutti questi temi né destreggiarsi, insomma, con quello che anche l'attualità propone. È chiaro che delle abitudini molto radicate in un bambino piccolo sarà difficile poi sradicarle quando il bambino sarà più grande, quando sarà adolescente, quindi non me la prenderò con lui perché non riesce più a muoversi un minuto all'interno della casa, della giornata, della scuola con il telefonino in mano. Se io già quando era piccolino in carrozzina, in passeggino, nel seggiolone, lo lasciavo comunque tanto tempo con questo mezzo. Diciamo che sono state fatte diverse ricerche e ci sono alcune ricerche recenti che mostrano che la maggior parte dei bambini in età prescolare, quindi al di sotto dei 6 anni, ogni giorno spesso lo sono davanti a questi mezzi per dalle 1 alle 3 ore al giorno. Parliamo di bambini sotto i 6 anni e quindi le ricerche comprendono anche il contesto svizzero. Sono delle cifre altissime, delle cifre veramente altissime. Si può parlare già di dipendenza anche per bambini così piccoli?
Sicuramente sono dei tempi inaccettabili per dei bambini in quella fascia d'età e bisogna dirlo con grande chiarezza. Tutto ciò che offre una stimolazione, poi credo che il dottor Ramelli e il dottor Pellai siano ancora molto più bravi di me in tutto questo, tutto ciò che dà una stimolazione al nostro cervello e tutto ciò che ci gratifica particolarmente, chiaramente poi è difficile da ridurre fino a eliminare, ma come ho detto non mettiamoci agli estremi, da ridurre dalla nostra routine quotidiana, quindi diventa poi complicato disabituare a questo utilizzo, non impossibile senza dubbio.
Dottor Ramelli.
Ma di fronte a queste cifre non ridisco, cioè, perché è chiaro che se guardo anche un bambino, il tempo che un bambino ha durante la giornata e tolgo 3 ore, non gli rimangono più molto tempo per altre esperienze. Perciò diciamo il grosso problema è che tolgo con questa modalità del tempo ad altre attività che sono fondamentali, che è il gioco, il contatto con altri bambini, il sentire delle storie, il costruire, il pitturare, cioè tutto quello che facevamo una volta senza questi mezzi elettronici. Perciò diciamo il problema diventa che il tempo che rimane al cervello di assimilare cose importanti per la vita non ci sono più, ecco.
Diciamo che l'OMS comunque è abbastanza talebano, uso il termine che aveva utilizzato lei, e dice senza se, senza ma, ai bambini di età inferiore dei 2 anni l'indicazione è zero, tempo zero di esposizione a questo tipo di mezzo. Dottor Pellai, è vero che nelle routine familiari comunque si tende anche abbastanza facilmente a organizzarsi, ad avere questa sorta di intrattenimento rapido?
Il tema è proprio che quando c'è un'offerta che è così immediata, così facile e così tanto disponibile, diventa poi molto difficile proporsi anche come genitori, da una parte come limitatori dell'offerta, perché l'offerta, un'offerta così gratificante funziona fondamentalmente come una calamita per un pezzetto di ferro, cioè un pezzetto di ferro entra nel campo magnetico e non ha nemmeno la possibilità di potersi opporre. Quindi a quel punto il genitore deve schermare, no? Deve mettersi tra l'offerta gratificante e il bambino che la vorrebbe con tutto se stesso. Il secondo altro tema è che il genitore deve essere anche poi il propositore di un'alternativa, cioè io non ti do il tempo schermo perché sono in realtà in grado di fornirti esperienze, nutrienti e stimolanti che per essere tali a volte ingaggiano anche me stesso in quanto adulto e mi devono trovare disponibile al coinvolgimento, all'ingaggio anche della fatica nella relazione con te. Ora, credo che la partita sia stata una partita vinta così facilmente dagli schermi in termini di quantità di tempo rubato alla vita dei bambini, perché gli schermi sono la cosa più facile, più semplice, immediatamente attraente che noi possiamo avere a disposizione in un ambiente di vita. E solo un pensiero consapevole, educativamente competente, può decidere di non dare al bambino una cosa così facile e così semplice, perché il bambino merita ben altro per il suo processo di crescita. Direi che se dovessi aiutare i genitori a vedere la situazione, è come accompagnare un bambino al buffet di un villaggio vacanze. Il buffet di un villaggio vacanze offre qualsiasi tipo di alimento. Il buon genitore sa che la buona alimentazione, la buona nutrizione del bambino, però non può essere basata esclusivamente su pizza, patate fritte e pasta asciutta. Quindi bisogna fare un lavoro intenso per limitare l'accesso al cibo immediatamente più gratificante e gustoso e avere una postura educativa autorevole e sicura che dice al bambino che non tutto quello che gli piace gli verrà concesso e che ci sono parecchie cose che gli servono molto e magari gli piacciono meno e che però sono necessarie. E quindi il compito dell'adulto è mettergliele a disposizione, un po' senza se e senza ma. Oggi credo anche che il genitore sia molto in difficoltà perché tenere una postura educativa autorevole che fa entrare nella vita del bambino ciò che gli serve e magari non gli piace molto, e gli toglie ciò che gli piace molto, però non gli serve per niente, è davvero impegnativo perché il genitore è così concentrato sull'essere amabile, sempre sintonizzato con la piacevolezza e il desiderio del bambino di essere felice, che sostenere la tolleranza alla frustrazione come postura educativa dell'adulto nella relazione con un bambino, a volte confonde e disorienta il genitore perché gli sembra di trasformarsi in una mamma o in un papà cattivo.
Stanno arrivando tanti messaggi dove chiaramente ci raccontano i vari momenti in cui si vedono i genitori che lasciano troppe ore, troppo tempo i bimbi davanti ad un cellulare, ad un tablet senza occuparsi di loro. Tanti ci scrivono appunto come quando si va magari in un ristorante, in un albergo, si vedono a tavola le famiglie dove ogni componente della famiglia è preso dal proprio telefonino e non si parlano nemmeno tra di loro. Insomma, stanno arrivando tanti iscritti. Io direi ci ascoltiamo Lenny Kravitz e poi vediamo un po' quali sono i principali rischi degli schermi nei bambini piccoli. Oggi con i nostri ospiti che sono la dottoressa Patrizia Tessiatore, pediatra, il dottor Giampaolo Ramelli che è specialista anche lui in pediatria ma è anche neuropediatra e col dottor Alberto Pellai che è medico psicoterapeuta dell'età evolutiva stiamo parlando di bambini, bambini molto piccoli, bambini sotto l'età scolare, quindi sotto i 6 anni e il loro utilizzo smodato a volte di smartphone e tablet. Allora un'ascoltatrice ci ha mandato una domanda molto importante. importante ci chiede: ma l'uso di telefonini e videogiochi nei bambini così piccoli può portare ad avere problemi nell'apprendimento, nel linguaggio, nel comportamento? È proprio qui, dottor Ramelli, che ha fatto centro la nostra ascoltatrice.
Sì, penso che ha toccato effettivamente i punti importanti. Cioè, come dicevamo prima, a dipendenza di come nutro questo cervello, come nutro questo computer, avrò delle competenze. Ed è vero che, per esempio, ci sono degli studi che dimostrano che l'uso, cioè l'occupare il tempo particolare nello sviluppo del bambino in questi primi 5-6 anni con una mancanza di un contatto vocale, cioè il fatto di, per esempio, un esempio classico erano nati per leggere, cioè il fatto di leggere al bambino delle storie permette al bambino di, e lì ci sono degli studi che dimostrano che il linguaggio di questi bambini sono molto più ricchi, più raffinati, più e dall'altra parte appunto quello che si vede è che togliendo questa possibilità e nutrendoli unicamente con degli schermi, gli studi mostrano che questi bambini hanno molta più difficoltà nel linguaggio, sono più anche a livello poi scolastico nella letteratura. Questo è sicuramente un dato evidente, dando troppo tempo con questi aggeggi. D'altra parte vengono dimostrati anche delle difficoltà attentive, cioè sono bambini che non hanno, cioè sono stimolati da tantissimi impulsi, sempre molto superficiali, in cui bisogna dare delle risposte, non c'è il tempo di approfondire, ed è vero che una difficoltà è proprio quella a livello attentivo, a livello di essere continuamente disturbati, e creano queste difficoltà poi nell'apprendimento. Ci sono poi tutta una serie di altre problematiche, cioè che vengono sempre di più in evidenza, cioè il bambino che chiaramente sta tutto il tempo su un divano e non fa delle attività motorie, chiaramente tende molto più facilmente a diventare adiposo. Poi in seguito c'è tutta una serie di problemi legati all'aumento di peso, il diabete tipo 2, problemi cardiovascolari. E poi ecco un aspetto che ritengo estremamente importante, soprattutto negli adolescenti, è il fatto del sonno. Il sonno è fondamentale, cioè il sonno è quella parte dove il cervello risetta un po' tutte le esperienze che sono state fatte durante il giorno. Se io ho un sonno ridotto, anche la capacità del cervello poi il giorno dopo di lavorare è estremamente limitata. E quello che si sa è che il sonno viene introdotto dalla secrezione della melatonina, che è come un piccolo interruttore, e se la retina continua a ricevere impulsi luminosi, chiaramente non, la melatonina non viene prodotta, e chiaramente poi diventa estremamente difficile addormentarsi. Ecco, c'è tutta una serie di aspetti, ce ne sono anche altri a livello emotivo, a livello relazionale, cioè il fatto, come dicevo prima, il fatto nel contatto con un'altra persona non è solo il fatto della parola, cioè il bambino di un anno si fa capire gesticolando, facendo, cioè se si guarda quello che riesce a fare un bambino di un anno per comunicare non usando il verbale, ci accorgiamo come siano importanti tutti gli altri fattori. Il riconoscere l'espressione visiva, la mimica, per esempio, contento, triste, ecco, sono tutti aspetti estremamente importanti nella relazione che chiaramente, come si diceva prima, se non entrano nel cosiddetto computer in questi primi 5-6 anni, poi diventa molto difficile. Perciò, diciamo, ci sono anche, oltre al fatto della funzionalità cognitiva, ci sono appunto aspetti che vanno in direzione a livello degli aspetti emotivi, poi anche a livello fisico, cioè il fatto che tutta una serie di attività motorie che il bambino che non è assorbito da questi tablets fa, cerca, e perciò ho meno problemi legati a delle problematiche di adiposità e così. Comunque la signora ha centrato effettivamente il punto della situazione, per quello che siamo preoccupati come pediatri di questa evoluzione.
Beh, sicuramente, dottor Pellai, anche questo ritardo nello sviluppo del linguaggio di cui stava dicendo il dottor Ramelli, proprio perché c'è questa esposizione prolungata con degli schermi, con dei personaggi che ci propone lo schermo, cartoni animati, videogiochi, che hanno un linguaggio estremamente limitato. Molto spesso ci sono versetti, suoni, ma non conversazioni.
Beh, il dato di fatto è che il bambino impara il linguaggio dentro a una relazione con gli altri, in particolare con gli adulti che si prendono cura di lui. Era stato molto interessante vedere proprio in modo massiccio un ritardo nello sviluppo del linguaggio con i bambini del tempo del Covid, dove il lockdown in Italia è stato molto intenso, aveva impedito ai bambini di frequentare il mondo esterno, quindi di stare in relazione con gli altri, di rimanere chiusi in case dove gli schermi erano molto presenti. E ci tengo a dire che uno schermo potrebbe essere anche un grande offerente di parole al bambino che sta crescendo, perché potrebbe avere dentro narrazioni anche molto complete e complesse, ma se tu offri al bambino parole che sono fuori da una relazione interpersonale vera con qualcun altro, il bambino di quelle parole non sa proprio che uso farsene, come se gli scivolassero addosso. Un altro tema grande al tempo del Covid è che i bambini interagivano con persone che spesso portavano le mascherine, e ai bambini perciò non veniva proposto il movimento labiale come rinforzo all'apprendimento delle parole, e questo ci fa capire come imparare il linguaggio comporti accendere aree corticali molto diverse nel cervello del bambino, che vengono attivate proprio attraverso una stimolazione che la relazione con l'altro, attraverso l'uso del linguaggio verbale, l'uso del linguaggio non verbale, per esempio il linguaggio del corpo, l'uso del linguaggio paraverbale, cioè non è solo cosa ti dico, ma come ti dico qualcosa, quindi il tono della voce, l'intensità, il volume, sono tutti fattori di rinforzo e di amplificazione molto forte per l'apprendimento di una competenza che è di importanza basilare poi per lo sviluppo cognitivo del bambino, cioè avere un bambino che impara il linguaggio, che si muove bene nel mondo delle parole, vuol dire poi avere un bambino molto più pronto anche per tutti gli apprendimenti che saranno vincolati al tempo della scuola, che è un tempo che usa tantissimo le abilità di letto-scrittura. Uno studio del Journal of American Medical Association ha studiato col neuroimaging le differenze fra l'organizzazione della microstruttura della materia bianca del cervello di bambini a cui vengono letti libri e del cervello di bambini in età prescolare a cui non vengono letti libri e vengono proposte stimolazioni e interazioni attraverso lo schermo. E quello che si è scoperto è che l'organizzazione della materia bianca nel cervello di bambini a cui vengono letti libri è molto più adeguata e formata bene proprio in quelle aree sottocorticali relative alle zone neuronali che si occuperanno poi di leggere e scrivere una volta arrivati alla scuola primaria. Quindi è davvero tanto importante questo lavoro preciso con cui il mondo adulto fornisce esperienze, stimoli adeguati, fasi specifici, ecco, specifici per quella fase di sviluppo, che hanno in mente quelli che sono i compiti evolutivi che il bambino deve assolvere per poter poi avanzare nel suo percorso di sviluppo.
Certo. Dottoressa Tessiatore, abbiamo parlato anche di sonno, di disturbi, poi del sonno è un dato di fatto che poi questa luce blu che viene data dai tablet, dai telefonini, ma anche la stimolazione continua, magari lei ha già sottolineato l'importanza del quando io utilizzo questi mezzi, perché molto spesso una volta i bimbi giocavano fuori in giardino, all'aperto, al campo giochi, poi si tornava a casa, c'era una sorta di momento di ritorno alla calma e poi si andava a dormire. Adesso molto spesso il telefonino è quasi il piccolo premio, aspetta adesso prima di andare a dormire ti lascio fare ancora quel giochino, puoi guardare quel video, e non ci si rende conto di come il cervello ha bisogno del momento di pausa per poi riposarsi, staccare, dormire e non essere stimolato fino all'ultimo.
Sì, sicuramente l'utilizzo smodato di questi device si inserisce all'interno di quella che dovrebbe essere una, o potrebbe essere una routine progressivamente di calma che ci porta verso un addormentamento graduale, si inserisce e va ad interrompere questo processo, perché è come se dicesse alla nostra mente: è giorno, stai sveglio, c'è luce, no? Quando ci diciamo che i nostri bambini alle 6 di sera nel periodo invernale riescono magari ad andare a riposare a un orario un pochino più decente, invece chissà come mai d'estate la tirano un po' più alle lunghe, ecco, questa è una dimostrazione molto pratica, no, di questo processo. E frequentemente riceviamo genitori che ci portano sia i bambini e gli adolescenti sia il problema del fa fatica ad addormentarsi. Ogni controllo di salute del pediatra si struttura attraverso la diciamo così, la verifica, colloquiando, parlandone in tono cordiale con la famiglia, di alimentazione, sonno, abitudini quotidiane, eccetera. E ormai da diversi anni anche l'uso dei device è entrato a far parte di queste domande, mentre invece 10-15 anni fa non ci sarebbe saltato in mente di domandarlo. Ecco, il sonno è una delle tematiche che viene più messa in risalto dalle famiglie, è una tematica di cui si vuole sicuramente discutere. È chiaro che ci va il coraggio della scelta. Quando il dottor Pellai parlava di essere credibili nelle proposte che facciamo ai nostri figli, beh, in parte intendeva probabilmente anche proprio questo, cioè offrire ai nostri figli delle alternative valide al posizionarsi davanti a un device la sera, valide rispetto a un tipo di routine, sì, più sbrigativa, più rapida, che tiene i ragazzi e i bambini più impegnati, ma che non li coinvolge insieme a noi o tra di loro. E quindi offrire un device o lasciare la possibilità, non è che lo offriamo, ma anche solo se lo lasciamo lì è un'offerta implicita, lasciarlo a disposizione senza chiarire che non è possibile utilizzarlo in certi orari corrisponde a lasciare una strada aperta. Seconda cosa è dove lo mettiamo quel device la sera. E molti genitori mi dicono: dottoressa, ma io non ce la faccio a toglierglielo dalla stanza. Ma come non ce la fai? A tuo figlio dai le chiavi dell'auto e può guidare a 13 anni? No, devi avere il coraggio della norma, perché è questo che viene richiesto a noi genitori, a noi adulti, il coraggio di poter dare, di poter essere credibili nell'offrire possibilità o divieti.
Anche perché, lo sappiamo noi adulti, chi per caso tiene un telefonino, un tablet anche in camera da letto, magari anche solamente nel momento delle vacanze perché deve avere la sveglia, però ci sono molte persone che lo fanno per abitudini, vengono comunque innescati dei risvegli molto più frequenti perché c'è un po' questa mania del controllo, oppure il sonno è meno profondo, succede anche ai bambini.
Sì, esattamente. E un'altra cosa, diciamo un altro momento su cui incide paurosamente l'utilizzo di questi device, ne avete parlato lungamente, è il momento pasto. Sia nel momento veramente della routine del pranzo, della cena, la colazione, eccetera, perché viene inserito nei piccolini spesso: dottoressa, riesco a farlo mangiare solo se lo metto lì davanti. E allora questa non è consapevolezza né del cibo che sto mangiando e elimina la capacità di sentire la fame. Mangio perché sono davanti a qualcosa. Non demonizziamo i popcorn al cinema, voglio dire, però in quel momento io vorrei essere più consapevole e insegnare ai miei figli a essere più consapevoli di quello che stanno facendo. Quindi se sto mangiando, mangio insieme alla mia famiglia, che cosa ho nel piatto? Oppure se è davvero il momento del cartone animato davanti alla TV perché in quel momento fa parte della routine, mi è stato concesso ed è il momento buono, in quel momento non mangerò, perché quello che metterò in bocca non sarò neanche consapevole di sapere che cos'è.
Beh, sicuramente, dottor Pellai, lei sa dare qualche consiglio a questi genitori che dicono: io non riesco a togliere il telefonino da camera dei miei bambini.
Ma penso che quando ci dicono "io non riesco" ci stanno raccontando in realtà la fatica a gestire una crisi di astinenza. Cioè, il dato di fatto è che quando io invito spesso i genitori a pensare a questo, cioè se tu fai salire il tuo bambino su una giostra, quello che scoprirai è che il tuo bambino, vedendo una giostra, ci vuole assolutamente andare su e quindi è un grandissimo propositore dell'esperienza. al tempo stesso, quando lo devi far scendere dalla giostra, il tuo bambino è il più grande oppositore della richiesta, dell'esperienza di interrompere quel divertimento. In realtà non è il bambino che vuole salire o non vuole scendere, è proprio la quantità di dopamina che l'esperienza della giostra fa produrre nel suo cervello. Ciò di cui stiamo parlando, cioè ciò che arriva attraverso lo schermo al cervello del bambino, è un fortissimo ingaggio dopaminergico. La dopamina è un neurotrasmettitore che spinge a non interrompere l'esperienza gratificante che l'ha fatta produrre. Quindi quando un genitore ci dice io non riesco a toglierglielo, ci sta dicendo che io mi sento impotente di fronte alla potenza con cui la dopamina tiene agganciato il mio bambino, mio figlio, a quell'esperienza. Ecco, io sento che è proprio un dovere invece del genitore intervenire, interferire con quel meccanismo così potente, perché quel meccanismo è la base della dipendenza. Cioè la dopamina è quel neurotrasmettitore che, se tu abiti il tuo cervello a produrlo in relazione ad alcune esperienze, poi insegna al tuo cervello che quella cosa, di quella cosa non puoi farne a meno. Mentre i bambini hanno un infinito bisogno di stare coinvolti, ingaggiati in esperienze che non prevedano la stimolazione dopaminergica così intensa. Quindi è davvero non solo un compito educativo, ma è anche un compito di salute avere una postura educativa molto forte. Quando il genitore si spaventa perché il bambino protesta tantissimo a vedersi tolto uno strumento che gli stimola la produzione di dopamina, ecco, direi ai genitori: non spaventatevi, state agguardando, state fondamentalmente di fronte a una crisi di astinenza, e quella potenza che vi spaventa è una cosa di cui dovete essere consapevoli per capire che ha assoluto bisogno del vostro intervento educativo per non ripetersi più in modo così potente e così intenso.
Chiaramente non è facile. Quali sono i segnali, dottoressa Tessitore, che un bambino sta esagerando con questi mezzi?
Sul breve periodo sicuramente il genitore è confrontato nel momento in cui toglie, spegne, dice che stop, è il momento che basta, sicuramente è confrontato con la rabbia del bambino, con gli strilli, le urla, con la rabbia dell'adolescente che si manifesta poi con modalità completamente differenti. Dal mio punto di vista non si tratta di interrompere bruscamente, ma di anticipare la programmazione di questa routine, di quelle che sono le tempistiche, di chiarire precisamente quelli che saranno modi e tempi d'uso proporzionalmente all'età del bambino, e prima che avvenga lo stop di anticiparlo già. Penso al bambino piccolo in particolar modo, perché con l'adulto, con l'adolescente è tutto un altro tipo di patteggiamento, tra virgolette, se vogliamo dire, ma con il bambino piccolo è anche di dire tra un momento, e quantificarlo anche visivamente, anche attraverso dei supporti, e poi soprattutto se gli stiamo vicino questo diventa più semplice. Quando dicevo prima, con chi le guardano queste cose? Vengono lasciati lì a guardarli o sono insieme a lui a guardare delle cose e anche a dare risposte a contenuti? Perché un tema importante che non abbiamo il tempo da affrontare, ma è anche il contenuto che arriva attraverso questi device. Il dottor Ramelli parlava di sovrappeso, obesità, sicuramente sì. Pensiamo agli adolescenti, alle adolescenti, e a cosa può arrivare dai device e da tutti i materiali che sono disponibili online rispetto al corpo, al peso, all'idealizzazione di sé e così via. Quindi è importante essere a fianco, anche non soltanto dire sì o no oppure i tempi.
Tra l'altro avevo trovato una notizia interessante: negli Stati Uniti è stata presa molto seriamente la segnalazione che è partita da alcuni dipendenti di una grandissima catena di alberghi estremamente famosa. Loro avevano portato un problema, una banalità, in direzione, dicendo: ma noi ci siamo accorti che nell'albergo non ci sono più abbastanza sdraio, intorno alla piscina ne avevamo un certo quantitativo, i genitori stavano sdraiati a fare le loro cose, i bambini giocavano al parco giochi, sugli scivoli, soprattutto in piscina. Adesso dobbiamo raddoppiarle perché tutti gli adolescenti, tutti i bambini, tutti i ragazzini stanno anche loro sotto l'ombrellone, sulle sdraio, attaccati al loro telefonino, quasi nessuno fa più il bagno. Ecco, tutto è partito da lì, evidentemente poi si sono sollevati altri tipi di problemi, no? Quindi, dottor Ramelli.
Sì, cioè riassume, è un esempio come tanti altri che riassume la problematica che viene data, che causa questo attaccamento e questo tempo passato con questi stimoli. Cioè in conclusione molte cose vengono a mancare, come diceva lei, cioè il fatto di fare il bagno, il movimento, il fatto di condividere con gli altri bambini un gioco, ecco, tutte queste attività che permettono a maturare un cervello il più possibile sano vengono a mancare.
Dottor Pellai, chiaramente lei analizza sempre anche la parte dei genitori, no? Non è facile fare marcia indietro, non è facile tornare in auto al posto di accendere lo schermo al bambino che si distrae, dire adesso guardiamo fuori dalla finestra, adesso cantiamo una canzone, adesso facciamo quel gioco, arriva un bastimento carico di bambini, dicono ma non mi importa e voglio vedere come finisce il cartone animato. Si può far marcia indietro?
Ma io credo che si debba, credo che l'esempio anche che avete fatto della catena di alberghi che non ha più sdraie sufficienti in piscina perché tutti invece che essere in acqua sono sdraiati a far scrollare le esperienze sul proprio schermo, secondo me questo è davvero un messaggio che dobbiamo incorporare nella nostra consapevolezza genitoriale. Cioè da sempre portare un bambino nella piscina dell'albergo era come portarlo nel suo paradiso naturale. I bambini non volevano stare fermi, non vedevano l'ora di immergersi in acqua. E la domanda che ci dovremmo fare è cosa è accaduto al loro cervello per non riconoscere più quando sono in un ambiente che è così divertente, così stimolante, così diverso dalla loro cameretta e non per niente li portiamo lì a fare vacanza. Cos'è accaduto al loro cervello che come unica aspirazione in un luogo così stimolante e divertente ha come unica aspirazione invece quella di continuare a fare le stesse identiche cose che si facevano nella cameretta della propria casa di città? È questo il tema portante, perché se ciò che c'è dentro allo schermo fondamentalmente è così additivo e poi distrae così tanto dall'esperire invece il mondo reale con tutte quelle stimolazioni che non sono così veloci, così eccitanti come quelle dello schermo, ma in realtà nel medio e lungo termine poi sono molto più vantaggiose in termini di apprendimenti, in termini proprio di ricerca anche della felicità vera. Ecco, noi dobbiamo probabilmente riappropriarci di una filosofia della vita e di una consapevolezza sui diritti dell'infanzia che sono stati completamente cancellati invece dallo strapotere del digitale. E non ci sono regole o procedure che vanno date ai genitori, c'è un pensiero invece profondo e complesso che un genitore deve avere, cioè cosa vuol dire fornire al mio bambino i nutrimenti non solo del corpo ma anche della mente che sono davvero adeguati per permettergli poi di avere una ricerca della felicità nel suo percorso esistenziale che sia realmente tale.
Dottoressa Tessiatore, lei prima mi ha detto io sono ottimista, secondo me ci sarà una sorta di marcia indietro fra un po'.
Secondo me ci sarà se ci sarà una presa di consapevolezza, magari non della maggioranza della popolazione, però dentro di me mi domando, è chiaro che immaginiamoci la spiaggia e siamo sulla spiaggia, visto che arriva l'estate, speriamo per a breve le vacanze, immaginiamoci sulla spiaggia, mi domando perché siamo tutti sulle sdraio, va bene, i bambini hanno il telefonino in mano e guardano, e la mia vera domanda non è perché il bambino non lascia il telefonino e non va sulla spiaggia, ma è perché il genitore non lascia il telefonino, non prende su paletta, secchiello o per mano suo figlio non si fa una passeggiata, perché non possiamo pretendere che questo cambiamento radicale parta dai bambini. I bambini arrivano per renderci migliori come persone, i nostri stessi figli, e da qualche parte si sarà sbagliato qualche cosa se siamo arrivati fin qui. Allora io credo nella possibilità di una marcia indietro da parte di una parte della popolazione, dei genitori e così via, che prende sempre di più coscienza del fatto che è necessario cambiare il modo di fare attuale.
Io direi che a questo punto lasciamoci proprio su questa frase, riflettiamo su questa, mi sembra superfluo aggiungere altro. Allora io ringrazio tantissimo il dottor Pellai, il dottor Giampaolo Ramelli e la dottoressa Tessiatore per aver discusso, chiacchierato un po' con noi su questo tema e aver risposto anche alle vostre domande. Vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.